Ti ringraziamo, Signore, perché ci hai convocato questa sera per farci conoscere il tuo amore per noi, la tua fedeltà che non si stanca mai di tutte le nostre povertà. Ti lodiamo e ti benediciamo perché tu sei fedele, perché non ti arrendi mai di fronte ai nostri no. Aiutaci ad aprire gli occhi per comprendere come tu hai voluto parlare attraverso i profeti, soprattutto quei profeti che forse vengono considerati meno, perché non esiste una parola tua che sia piccola. Nessuna mia parola cadrà senza che abbia prodotto ciò per cui l'ho mandata. Ti preghiamo di mandarci lo Spirito Santo, di effondere su di noi la forza tua vitale, e preghiamo anche te, Maria Santissima, perché tu ci guidi a una conoscenza sempre più profonda e non scolastica della parola del Signore. Amen. La proposta di questi incontri, naturalmente questo incontro, ricordate, se qualcuno ha visto i nostri programmi degli anni passati, avrei dovuto cominciare questi incontri sui cosiddetti profeti minori, poi vediamo che non è esatta la cosa, però dovevamo cominciare già nel 2020. Poi c'è stata la chiusura per il Covid e quindi tutto è stato sospeso. Mancava solo un unico incontro sui salmi, e pensate che non è stato fatto nel 2020 normale, ma è stato fatto in ottobre dell'anno scorso. Poi è cominciata la zona rossa e ci troviamo in settembre 2021 a fare questi profeti minori che erano già stati programmati, tanto che avendoli ripresi in mano dico: ma io queste cose qui non me le ricordavo già più, per cui mi trovo a dover ricominciare anch'io. Bene, una prima cosa che vorrei dirvi è che la ricerca biblica di questi ultimi due secoli, 800-900, si è avvicinata al cosiddetto insieme dei profeti posteriori, così vengono chiamati nella Bibbia ebraica. Questa è una Bibbia ebraica, con scritto sul dorso Torah, Nevi'im e Ketuvim, che vuol dire Pentateuco, la Torah, la legge, poi Nevi'im, i profeti, e poi Ketuvim, gli scritti, cioè la parte che noi diremmo i libri storici, sono il libro di Samuele, il libro di Giosuè, i due libri di Samuele, il libro dei giudici, eccetera, eccetera. Bene, la ricerca biblica si è avvicinata a questi profeti, che venivano chiamati nella Bibbia profeti posteriori, la Bibbia ebraica, distinguendo tra profeti maggiori e profeti minori, ed è per questo che io ho scelto la dizione comune di profeti minori. I primi profeti maggiori sono Isaia, Geremia e Ezechiele, a questi nella Bibbia che abbiamo noi si aggiunge anche Daniele, ma ha ragione gli ebrei, Daniele non è per niente un profeta, è un libro di un altro tipo. Comunque, vabbè, mettiamo questi quattro. E poi ci sono quelli che vengono chiamati i profeti minori, e sono gli altri 12, che vengono definiti minori per l'estensione minore di quello che hanno scritto, certamente non per la profondità dei contenuti. E tant'è vero che nella Bibbia ebraica essi vengono chiamati i 12, quindi è un libro solo. Noi, se andiamo a vedere la nostra Bibbia, quella della CEI, la Bibbia di Gerusalemme che tutti hanno, comunque la Bibbia, voi vedete che ci sono i 12 profeti minori trattati come 12 libri singoli. Nella Bibbia ebraica non è così. E ancora una volta, dopo 200, 200 anni di studi dei vari specialisti, eccetera, hanno dovuto riconoscere, stanno riconoscendo che hanno ragione loro, perché la Bibbia all'inizio è stata data loro, agli ebrei, e loro l'hanno conservata in maniera precisa e chiara, così come gli è stata data. Come abbiamo fatto il discorso sui Salmi, non so se qualcuno era presente agli inizi, e ho spiegato che uno dei guai dei Salmi è che gli studiosi hanno cominciato a fare come si fa con un cadavere sul letto dove si fa l'autopsia, no? Si separano i nervi da una parte, le ossa dall'altra, poi si va a vedere cosa c'è con l'intestino, si può vedere poi qual è il sistema cardiaco e tutto quello che pompa sangue, eccetera. Ma in realtà, quando noi abbiamo un uomo o abbiamo un libro, il libro è una realtà unica, unitaria, e non si può trattarlo come sul tavolo di anatomia. E io mi ricordo le prime volte, i primi anni che io ho studiato i Salmi, ho in mente uno studioso, Noël Caisson, francese, bravo, bravissimo, molto bravo, ma che lui aveva separato, io non ricordavo più neanche di averlo nella mia biblioteca, quando, eccolo qui, l'avevo studiato a suo tempo, e lui aveva separato tutti i salmi. Allora, da una parte ci sono i salmi esortativi, dall'altra quelli sapienziali, dall'altra ci sono i salmi di invocazione, dall'altra i salmi di supplica. In realtà il libro dei Salmi sono 5 libri, e noi li abbiamo visti, e sono fatti in modo tale, e ormai gli studiosi sono arrivati a questo, finalmente, che non è un libro diverso dagli altri libri della Bibbia, è un libro che ha preso la storia di Israele e l'ha trasformata in preghiera. Immaginate voi di far passare la vostra storia, ciò che avete vissuto nella vostra vita, e provate a trasformarla in preghiera, preghiera di lode. Signore, penso alla mia nonna, penso ai miei cari che mi hanno istruito, penso a tutte le cose belle che mi sono state consegnate, penso a, eccetera, no? Alle esperienze, e quindi comincio a ringraziarlo, a lodarlo, e poi scopro che io sono un poverino, guarda Signore, abbi pietà di me. Per cui quando noi leggiamo i Salmi, vediamo proprio che i Salmi ci ripresentano questi momenti della storia della salvezza riletti in chiave di preghiera. Capite? Quindi è un libro unitario, non devo mettermi, come dicevo prima, sul tavolo di anatomia e farlo a pezzetti. Così è successo anche con i profeti. In realtà, perché questi, i 12, sono stati tenuti insieme? Molto semplicemente perché i 12 sono stati concepiti come un libro solo, un unico libro i cui contenuti si riprendono, e ogni profeta lo approfondisce, chi per più pagine, chi per meno pagine, ma non sono minori o maggiori, perché la parola di Dio è sempre grande, sempre maggiore. Non esiste una parola minore, una parola più importante, meno importante. Gesù ha detto che nemmeno un yod, che è la lettera più piccola dell'alfabeto ebraico, cadrà senza che venga messa in pratica. Dio ci chiede fino in fondo questo. E allora è chiaro che dobbiamo leggerlo in questa maniera. È un libro unico. Pensate, la stessa cosa succede con i profeti maggiori, quelli che abbiamo prima citato, no? Isaia, Geremia, Ezechiele. Pensate, Isaia, il libro di Isaia contiene ben 300 anni di profezie sotto il nome di Isaia, e gli studiosi hanno identificato almeno 3 o 4 mani, cioè il primo Isaia, il deutero Isaia, il trito Isaia e poi l'ultimo Isaia, addirittura 4 mani, e questo libro si è svolto nel giro di 300 anni e più. Vi rendete conto? Allora non è scritto da una persona sola. È vero che noi in chiesa leggiamo dal libro del profeta Isaia, ma quando uno comincia ad arrivare al capitolo 40, comincia consolate il mio popolo, perché Israele ha ricevuto, dite a Israele, hai ricevuto 2 volte il castigo che ti era dovuto, eccetera, eccetera, no? Questo qui, il capitolo 40, è il secondo libro di Isaia, cioè è stato scritto Isaia è vissuto agli inizi, verso gli anni fine VII secolo, fine inizio VIII secolo, quindi 700-800 avanti Cristo. Consolate il mio popolo, siamo nel 530-540 avanti Cristo, capite, sono 300 anni. E allora vuol dire che questo libro, ma perché è dato sotto il nome di Isaia? Semplicemente perché lo spirito e la teologia e il modo di pensare e di pregare di Isaia è entrato anche in altri profeti, per cui li hanno raccolti. Così tutti i profeti, cosiddetti i dodici, li hanno messi insieme perché c'è una scansione di temi che sono gli stessi, che si ripetono. Il giorno del Signore, l'arrivo del momento in cui il Signore ribalterà tutto, l'inizio dei tempi nuovi, eccetera, eccetera. Ora, anche i dati della tradizione sono a favore di un libro unico. La prima attestazione, che la troviamo proprio nella Bibbia, per cui i dodici sono considerati appunto un unico libro, non un libro separato in 12 parti, è Siracide 49:10. Vi leggo questo versetto che dice così: le ossa dei 12 profeti rifioriscano dalla loro tomba, perché essi hanno consolato Giacobbe, lo hanno riscattato con la loro confidente speranza. Quindi sono tutti insieme questi 12. Non si dice questo profeta, quest'altro, sono insieme, perfino Siracide. Addirittura la tradizione ebraica, Giuseppe Flavio, in uno dei suoi, Giuseppe Flavio, siamo già ai tempi dell'imperatore Tito, Vespasiano prima, poi Tito, quindi distruzione del Tempio di Gerusalemme, nel 70 dopo Cristo viene distrutto il Tempio, eccetera. Giuseppe Flavio, che è un ebreo, a un certo punto viene fatto prigioniero durante la guerra, famosa guerra che dal 66 al 70, 72 poi con la distruzione di Masada, e a un certo punto si presenta, viene fatto prigioniero e lui si presenta al generale Vespasiano dicendogli: io ti profetizzo nel nome del mio signore che tu sarai imperatore. Vespasiano, generale, diventerà effettivamente imperatore. E allora cosa fa Vespasiano? Lo premia, non solo lo libera dalla servitù, tra l'altro lui faceva parte degli scribi, era uno istruito, conosceva il greco, lo parlava, lo scriveva, infatti gli scritti di Giuseppe Flavio. Allora cosa ha fatto Giuseppe, che si chiamava Giuseppe? Ha assunto anche in nome del suo benefattore Flavio, perché era famiglia di Vespasiano, era la famiglia Flavia. Allora si chiama Giuseppe Flavio. Ebbene, Giuseppe Flavio, in uno dei suoi trattati contro Apionem, dichiara che i libri di Israele vengono computati in numero di 22. Si tratta di 5 libri di Mosè, 13 che narrano eventi accaduti tra Mosè e Artaserse, e poi i quattro che contengono inni e precetti. Ora, perché il conto torni, bisogna che questi 12 vengano considerati un libro unico, se no non arrivano a 22, dovrebbero essere almeno 11 in più. Avendone fatto invece un libro solo, sono 22. E questo lo troviamo poi ancora dopo, anche Esdra, anche uno dei libri della Bibbia, Esdra 14, 44, mostra di concepire i racconti dei 12 profeti come un unico racconto, un unico libro. E dunque è importante anche questo, perché sapete, San Gerolamo è il traduttore, San Gerolamo è contemporaneo di Sant'Agostino, contemporaneo anche di Sant'Ambrogio, è stato mandato dal Papa a tradurre la Bibbia. C'era una vecchia Bibbia tradotta, che si chiamava la Vetus Latina, che era una traduzione un po' approssimata, e il Papa l'ha mandato in Terra Santa, Gerolamo, che era dalmazia, fu mandato a studiare l'ebraico e a tradurre la Bibbia in latino, quella che poi si era chiamata la Vulgata, cioè perché era quella da diffondere in mezzo alla gente, un libro popolare. Ora, anche San Girolamo, nella premessa, l'ho scritto anche lui l'introduzione alla Vulgata, annota che dice che unum esse librum duodecim profetarum. Lui stesso dice, l'un è un unico libro, quello dei 12 profeti. Quindi non sono 12 libri, ma uno solo. Mentre noi abbiamo un po' questa mania, no, di suddividerli. Allora, se voi guardate la Bibbia in italiano, attualmente è ancora un po' attentato di metterli in ordine secondo quando questi profeti presumibilmente sono nati. Noi abbiamo questa idea, no? Cronologica. In realtà non sono stati messi in quest'ordine, sono stati messi in un altro ordine, nell'ordine degli temi trattati, che quanto più si assomigliano, tanto più sono stati accorpati. Non so se rendo l'idea di quello che cerco di dirvi. Vuol dire che fortunatamente l'esserci avvicinati alle fonti ebraiche, l'aver ritrovato l'ecumenismo, l'aver ritrovato dei cammini, avete visto che il Papa anche nell'ultimo viaggio si è fermato con gli ebrei, no? È andato anche lì alla sinagoga, quindi si trova sempre con questi fratelli, che sono i fratelli più vicini. Guardate che Gesù è ebreo, la Madonna è ebrea, gli apostoli sono ebrei, non erano, sono ebrei, e noi leggiamo la Bibbia che originariamente è in ebraico. E i salmi, che io ho cercato di spiegare qui, me li sono letti, un mazzo, e spiegati in ebraico, cioè letti in ebraico e spiegati a voi, qualche volta citando e leggendo alcuni testi per capire come le traduzioni spesso sono. Allora, e vuol dire che sono loro i nostri maestri, perché loro da secoli e secoli, da più di 2000 anni hanno questi testi, li hanno composti loro. E quindi pensate anche al Pentateuco, che è un corpus, 5 libri, attribuito a Mosè. Ma no, perché dietro c'è una teologia che si è chiamata la teologia deuteronomista. Così anche tutti i libri storici vengono presentati come una riflessione seguendo la storiografia e l'idea di Mosè. E allora ecco perché questi libri, questi scritti, sono un unico scritto, e noi ci accosteremo a questi scritti così, in maniera molto semplice, senza cercare di dire se sono minori o se sono maggiori, sono profeti e basta. E però io cercherò man mano di presentare, vediamo quanto tempo abbiamo ancora, è stato abbastanza breve, cercherò di presentare all'inizio di ogni profeta. Domani cominceremo a leggere Osea, che combinazione è anche uno dei primi profeti più antichi ancora di Geremia, più antichi ancora di Isaia, di Ezechiele, no? Il libro più compatto, se volete, quello di Ezechiele, che si svolge nell'arco di 30 anni, quindi esattamente la vita di Ezechiele. Ezechiele è stato uno di quelli portati in schiavitù con la prima deportazione in Babilonia da parte dei babilonesi, Nabucodonosor, nel 597, quindi 10 anni prima della grande deportazione, e dopo qualche anno che era là, il Signore gli parla e lui comincia a profetizzare. E se è da presumere che se lui aveva 20 o 30 anni quando è stato deportato, quando termina il suo libro, forse sono 30 anni dopo, lui non ha finito l'esilio, lui è rimasto là, è morto in esilio perché l'esilio è finito nel 500 con l'edito di Ciro, 539. E capite che se lui è partito da Gerusalemme nel 597-539 doveva avere più di 100 anni, se quando è stato deportato aveva poco più di 20 anni o 30 anni. Dunque, noi comunque cominceremo, intanto magari comincio a darvi alcune istruzioni, alcune note sul primo profeta che vedremo domani mattina, profeta Osea. Voi sapete che a un certo punto, dopo la morte di Salomone, siamo intorno al X secolo avanti Cristo, primo re è stato Saul, subito dopo Saul Davide, che ha regnato per più di 60 anni, e poi morto Davide, suo figlio fu Salomone, grande regno, cantato come magnifico, eccetera, eccetera, se non che Salomone aveva fatto le sue bestialità, le sue stupidaggini, e morto lui, suo figlio ha fatto di tutto per peggiorare le cose, tanto che il regno, che con grande fatica Davide aveva messo insieme, si spaccò in due parti. Da una parte rimase una tribù, la tribù di Giuda, per cui viene chiamato il regno di Giuda, sud, capitale Gerusalemme. Tutto il resto, che era la parte più feconda, il regno di Giuda sono montagne, montagnette, deserto, non c'è un granché, in più c'è anche il Mar Morto, dove non c'è neanche un pesce, perché ha una salinità che rende impossibile la vita, non cresce niente intorno al Mar Morto, quindi potete immaginare. E allora dicevo che una tribù ha avuto Gerusalemme, è rimasta fedele al re discendente di Davide, e le altre, Zac, si sono spostate tutte, cioè a nord, ed era la tribù più ricche, tutta la Samaria, c'è tutte le pianure di Esrelon, lì c'è l'acqua, lì ci sono pascoli, ubertosi, eccetera, eccetera, c'è il lago pescoso di Genesaret, Kinneret veniva chiamato perché ha la forma di un'arpa, se voi guardate il lago di Genesaret sembra una cetra, e allora in ebraico Kinneret vuol dire cetra, perché è il lago che assomiglia a una cetra. Ebbene, Osea chi era? Era uno originario del regno del nord, un contemporaneo di un altro profeta che però era originario del sud, Amos, vedremo anche quello. E sappiamo che lui ha cominciato a predicare proprio sotto il regno di Geroboamo II. Geroboamo I era quello che aveva scisso il regno in due dopo la morte di Salomone. Roboamo, figlio di Salomone, ha fatto di tutto per rompere il regno. Geroboamo ha preso la fetta appunto più grande e più forte, con le 12 tribù, le altre 11 tribù che si sono ribellate dicendo: perché dobbiamo pagare le tasse per ingrassare quelli di Giuda se poi il re non ci tiene uniti tutti? Quindi hanno spaccato tutto. Ebbene, nel nord, siamo in un periodo fecondo del nord, tempi di Geroboamo II, un regno anche, si potrebbe dire, di ricchezza. Vedremo come cosa dice, cosa parla Osea quando presenta la ricchezza spropositata di coloro che non mancano di niente e i poveri che non hanno niente da mangiare. Gente che banchetta lautamente, distesi su lettini, intarsiati di avorio, e mentre invece la povera gente manca di ciò che è essenziale alla vita. Quindi una situazione come sempre, no? Dove c'è molta ricchezza c'è sempre un divario tra i ricchissimi e i poverissimi. E inoltre allora anche Osea si trova a mettere in risalto l'ipocrisia di questo popolo, il quale cosa fa? È arrivato a mettere in piedi un culto che in realtà è semplicemente parvenza. Io amo distinguere il culto in due modi, no? Esistono i riti, potremmo dire, da una parte abbiamo i riti religiosi, la religione, chiamiamola così, dall'altra la fede. Che cos'è la religione? La religione è l'espressione visibile della fede, no? In fondo, il mio andare a messa è l'espressione del mio credere nel Signore, quindi vado lì per ricevere la forza per poi viverla. Ma capite che quando io prendo la religione, cioè i riti, e li stacco dalla vita, o l'ipocrisia, o il teatro, no? Tante volte i cristiani vengono rimproverati per questo, no? Vanno a messa e sono peggio degli altri. Quante volte avete sentito questo? Sa quante volte, no? Vuol dire che noi, e questa cosa qui è una specialità che noi abbiamo, no? Crediamo di poter onorare Dio soltanto facendo bla bla. Ricordate che già Isaia diceva: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me, e Gesù lo cita nel Vangelo, questa parte di Isaia. Ora, quando noi trasformiamo la religione in una specie di polizza d'assicurazione, guarda, sono andato a messa, ho fatto la novena a Sant'Antonio, poi quella a Santa Rita da Cascia, poi ho fatto la novena a Santa Bernadetta Subirù, così, perché almeno mi fa conoscere meglio l'Immacolata, poi succede qualcosa nella vita, vado a messa tutti i giorni, e poi cosa voglio di più il Signore? Perché mi succede tutto questo? Guarda che hai capito male, eh? Forse hai dimenticato che questa, la croce, guardate, non è che Gesù Cristo sulla croce stava molto bene. Se la sua era la religione della polizza d'assicurazione, capite che il primo ad avere la polizza era lui. Ma se uno guarda come è finito, non credo che sia questa la nostra fede. La nostra fede è un'altra, va in un'altra direzione, capite? Cioè, spesso abbiamo proprio questa idea: cosa ho fatto di male perché mi succeda tutto questo? Niente. E Gesù cosa ha fatto di male per andare in croce? Niente. Cioè, alla fine Gesù è venuto a dirci che il senso della vita non è lo star bene, ma il bene, che è un'altra cosa. Noi abbiamo piuttosto l'idea del cristianesimo come star bene, ma questa è la New Age, capite? Ah, io qui sento una vibrazione, ma cosa senti, no? Poi bisogna col termometro, quasi non c'è niente, non è una cosa, sono quel basarsi sul sentire. Qui sento, no? Allora io dico sì, sento 200, 300, 400, capite? Ma non è questo, non è il sentire, ma il vivere, che è un'altra cosa. Cosa sentiva Gesù sulla croce? Certamente non può dire, se era lì felice, dice: oh, come li amo questi qui che mi hanno crocifisso. Gesù certamente dentro di sé sentiva rabbia, delusione, perché questo, cosa ho fatto di male per, ma che cosa voleva? Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Cioè, un conto è il sentire, un conto è il volere. Io posso sentire rabbia, ostilità e dolore, ma poi dico: Signore, però io ti chiedo di far comprendere l'amore che io sto dando a loro, perché la croce, ricordate, non è quella cosa che noi diciamo, è fatta l'esaltazione della croce, no? Equivoco sulla croce. Ah, mia moglie, che croce. Ah, la mia famiglia, che croce. Oh, mio marito, che croce. Oh, è avanti. Trasformiamo la parola croce in peso. Ma non è la croce questo, quello è il peso. La croce, andiamo a leggere, come l'atto di della consacrazione dell'Eucaristia. Egli, Gesù, offrendosi liberamente alla sua passione, è questa la croce, un'offerta libera, gioiosa, totale, del proprio amore, a costo anche di morire. Capite che è diverso? Non è un peso, ma è essere disposti a dare la vita anche a costo di morire. E allora capite che allora, quando io trasformo la religione, cioè l'espressione esterna, in una specie di garanzia che tutto mi andrà bene, sono finito. Ho trasformato la religione in idolatria, perché gli idoli danno sicurezza. Io mi attacco agli idoli e loro mi esaudiscono, no? Ma ricordate che in ebraico gli idoli, singolare Baal, plurale Baharim, che vuol dire padrone. Dio non è padrone, ma è padre. I padroni ti impongono un peso, il padre ti dice che sei figlio e ti ama. Capite che è diverso? E allora ecco, tutto quello che Osea fa
È proprio questo mettere in guardia da una religione fasulla. Guardate che il Signore vi ridurrà in polvere tutti i vostri templi, tempietti che voi avete fatto su un'altura, su un'altra, eccetera. Dio li toglierà tutti, perché vuol ricominciare da capo con voi, riportandovi alla originalità. Ed è questa un po' l'esperienza di Osea. Vedremo, domani cominceremo a leggerlo e ci scioccherà un po'. Però intanto io vorrei già fermarmi qui per introdurvi un po' quello che sarà il nostro incontro di domani, così mi fermo qui perché ormai sono passati ben 30 minuti.